Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Bentornati ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla mitica Il Medico di Famiglia, che oggi è una trasmette una puntata veramente speciale, veramente particolare, perché abbiamo come ospiti i nostri due co-conduttori, e quindi un benvenuto ad Alessandro Lembo e a Laura Ferranti. Benvenuti ragazzi.
Benvenuto a te che ci ospiti oggi. Cambio un po' ruolo nella trasmissione.
Non ti senti a tuo agio nel ruolo di ospite, di la verità?
No, un po' meno del solito, diciamo, via. Comunque, siccome l'argomento è un argomento importante e al quale teniamo molto, credo che invece mi fa proprio piacere, perché parliamo di un argomento che penso possa interessare molto a tutti gli ascoltatori.
Ciao Elena!
Eccola, la mitica Laura Ferranti, che è insomma la nostra colonna, il nostro vero medico di famiglia. Di lei ovviamente parte l'ispirazione, da lei parte l'ispirazione di questa trasmissione, che abbiamo cercato di pennellare intorno a questo ruolo fondamentale, un ruolo cardine appunto della sanità pubblica, che purtroppo qualcuno sta cercando di disgregare, ma questo sarebbe elemento della scrittura di un'intera enciclopedia da parte mia, di Laura e di Alessandro, ma oggi invece andiamo a parlare d'altro. E quindi parti tu Alessandro, raccontaci di che cosa parliamo oggi.
Sì, oggi parleremo della prevenzione oncologica, e degli strumenti che il nostro sistema sanitario, in particolare la ASL numero 4, quella del Roma 4, quella del nostro territorio, ci mette a disposizione. Tutto questo ci viene come spunto, diciamo, da un incontro, un convegno che ci sarà proprio venerdì prossimo, il 3 maggio alle ore 18 a Bracciano, al Teatro Charles de Foucault, in cui si affronteranno proprio queste tematiche. È un convegno assolutamente divulgativo, quindi aperto soprattutto alla popolazione, non è un convegno medico, ma serve proprio, diciamo, a spiegare tutta una serie di relazioni perché ci conviene fare la prevenzione oncologica e perché attraverso di essa in realtà vivremo meglio e più a lungo. E a questo proposito ci saranno, oltre me, che avrò il ruolo di oncologo che lavora in questo territorio, ci saranno anche altri colleghi che hanno un'importanza cruciale per il loro ruolo proprio, diciamo, riguardo questo argomento. E ci sarà la dottoressa Jacopetta, che è un medico di medicina generale della nostra ASL, la dottoressa Giagu, che è una psico-oncologa che svolge la propria attività nella Roma 4, e la dottoressa Simona Orsino, che è proprio invece il direttore sanitario della ASL Roma 4. Tutto questo sarà moderato dalla dottoressa Laura Ferranti, che appunto, diciamo, è una nostra vecchia conoscenza.
Ma io direi che io applaudo anche al fatto che il parterre de roi, che è appena elencato, è composto tutto da donne, e quindi la cosa mi riempie oltretutto di orgoglio di genere. Ma a questo punto direi, Laura, racconta un po' tu a questo punto come intendi moderare questo evento e quali sono i temi.
Guarda, come dicevi tu, sono molto contenta, al di là del genere presente, diciamo, tra i relatori, del fatto che siano tutti i colleghi che ovviamente stimo e oltretutto si impegnano proprio in questo argomento, perché il ruolo anche del medico di medicina generale è soprattutto quello di fare prevenzione. In questo caso parliamo di una prevenzione oncologica, ma un po' di una prevenzione a 360 gradi per quanto riguarda le patologie. E quindi la mia moderazione sarà proprio di cercare appunto tra i relatori di far capire l'importanza di assumere appunto degli atteggiamenti, degli stili appunto di vita per prevenire le patologie. In particolare parleremo di patologie oncologiche, quindi che diciamo, impegnano veramente tanto anche la nostra sanità dal punto di vista, diciamo, proprio non solo di economico, ma anche proprio di supporto ai pazienti in tutti i sensi. Tant'è vero che sarà importante anche sentire cosa ci dirà la nostra psicologa, psico-oncologa, da questo punto di vista, proprio per supportare i pazienti in questo loro percorso.
Alessandro, tu che sei l'oncologo invece della situazione, dovrai raccontarmi un po' qual è, che ti posso dire, l'incidenza che ormai ha il cancro, perché chiamiamolo col suo nome e cognome, all'interno del nostro territorio. Dacci qualche numero per capire qual è appunto l'incidenza di questo fenomeno e di tutte le sue purtroppo ampie declinazioni, che troviamo ormai nella popolazione.
Certamente, infatti il motivo per cui facciamo questo evento è proprio quello che dobbiamo implementare, diciamo, i programmi di screening e soprattutto cercare di aumentarne l'adesione. Per questo volevo dare qualche numero per capire intanto la dimensione del problema cancro. Parliamo di Italia, naturalmente, questi sono numeri che vengono da una pubblicazione, i numeri del cancro, che viene aggiornata annualmente e che ci fa capire un po' il polso della situazione di quello che sta accadendo riguardo anche a quanti casi e a che direzione hanno questi casi, ma anche alla curabilità. Quindi, se noi pensiamo che nel 2023 abbiamo avuto 395.000 nuove diagnosi di malattie oncologiche, e che è un numero spaventoso. Che sono divise un po' più per gli uomini, circa 208.000, e un po' meno per le donne, circa 87.000. Le previsioni che si possono fare sui modelli chiaramente matematici che vengono studiati prevedono nei prossimi 2 decenni un incremento di questi casi che in parte sono dovuti a stili di vita, dopo magari faremo anche un cenno a questo, ma in realtà anche, diciamo, a un'adesione che ancora non è proprio ottimale per quanto riguarda, diciamo, gli screening, quindi la possibilità di fare prevenzione. E quello che di contro si è osservato invece negli ultimi 15 anni è una riduzione delle morti di cancro rispetto a quelle che potevano essere le attese legate, diciamo, ai numeri che avevamo nei decenni precedenti. E se andiamo a vedere un dato che secondo me è interessantissimo, che dal 2007 al 2019 ci sono stati 270.000 morti in meno di cancro rispetto alle attese. Questo dipende da due o tre fattori principali. Uno è sicuramente che alcune linee di screening, vedi il tumore della cervice uterina piuttosto che del colon retto, permettono di agire prima che si possa sviluppare una malattia oncologica, ma soprattutto la curabilità delle malattie tumorali è enormemente migliorata negli ultimi 20 anni, direi, anche meno, proprio con uno studio biologico che è stato approfondito e definito molto meglio in tutte le malattie oncologiche e soprattutto ne abbiamo parlato anche in qualche altra puntata del medico di famiglia, dalla disponibilità dei medici, degli oncologi in questo caso, di nuovi farmaci che sono molto più efficaci perché sono farmaci che hanno un bersaglio, quindi diciamo una terapia personalizzata, molto più personalizzata, proprio perché andiamo a colpire un punto debole in qualche modo del tumore rispetto a quello che si poteva fare anche solo 15 anni fa, 10 anni fa. E questo naturalmente ha permesso di salvare molte più persone e permetterne a tante altre di avere un'aspettativa di vita molto molto più lunga e soprattutto una qualità della vita, perché questi farmaci mediamente sono meno tossici rispetto ai trattamenti tradizionali, la chemioterapia, eccetera.
Ok,
Quindi questo è il motivo, diciamo, per cui abbiamo deciso di fare questo evento.
allora Alessandro, facciamo un attimo il punto con Laura, che ovviamente avendo il polso del territorio, ecco tu Laura invece quanti ne vedi di nuovi casi? Cioè avendo diciamo un osservatorio assolutamente privilegiato che è il tuo studio, nel territorio tu diciamo questi numeri, queste percentuali ecco, combaciano con quello che è la tua sensazione di aumento di questo tipo di patologia?
Ma assolutamente sì, purtroppo. Dall'altra parte devo dire che proprio grazie anche a queste campagne di screening che in tutta Italia, in particolare poi anche nella nostra ASL si stanno facendo, ci sono anche un aumento di casi che vengono comunque presi, diciamo, all'inizio proprio della patologia e scoperti, diciamo, prima ancora che poi possa dare delle conseguenze importanti, a volte
Certo.
fatali. Quindi è proprio che la popolazione, che il cittadino sappia che questo tipo di attività che si fanno proprio grazie all'ASL sono importantissime per la nostra salute. Noi parleremo di prevenzione primaria e di prevenzione secondaria, cioè di quanto è importante appunto seguire anche queste cose che ci vengono proposte, perché sai, la difficoltà a volte dei cittadini, al di là del fatto di una comunicazione che deve essere data al cittadino, che deve conoscere queste cose e anche poi di spingerlo a farle, perché non bisogna solamente ovviamente dire che esistono, ma anche spingere le persone poi a sottoporsi a questo tipo di esami, che oltretutto poi ne parleremo durante questo incontro, sono anche degli esami molto semplici, tutto sommato, non richiedono insomma un grosso impegno da parte del paziente se non di aderire appunto a questi screening. E devo dire che la nostra ASL si sta impegnando insomma a diffondere sempre di più questa cultura della prevenzione, perché poi di questo si tratta, per
Certo.
migliorare proprio la salute di noi cittadini, di tutti, perché poi ognuno di noi può essere, come dire, paziente in questo caso, e quindi deve conoscere anche cosa è bene fare per non diventarlo, no, paziente, ma
Beh,
rimanere un cittadino sano. Ecco, questo
certo.
è
O
la cosa
comunque per
importante.
evitare il più possibile di avere delle conseguenze pur da paziente, ecco, questo è, mi sembra che la caratteristica della prevenzione sia proprio questa, no? Cioè trovare l'eventuale neoplasia in tempi, come dire, rapidi, nel senso appena questa emerge, in modo da poterla eliminare, evitando quelle che poi sono le conseguenze di cui parlavi. E adesso andiamo proprio nel dettaglio a parlare di questo evento. Allora, Alessandro, in realtà gli eventi sono due, dicevamo prima. Spiegaci un po' com'è la declinazione allora di questo. Chi parte per primo e che cosa dice, e chi arriva secondo che cosa dice.
Ma guarda, in realtà sono due gli eventi perché l'evento principale da cui scaturisce anche questa conferenza è un evento artistico che ci sarà invece il 4 maggio, cioè sabato alle ore 21, sempre al Teatro Charles de Foucault. Questo evento si chiama Music Life ed è giunto alla 7ª edizione e nasce proprio dall'esigenza di dedicare una serata ai pazienti oncologici in una maniera un po' particolare, perché sarà una serata musicale, non ci saranno conferenze o cose del genere, ma il ricavato sarà tutto quanto dedicato alla diciamo un progetto in ambito oncologico, e quest'anno sarà un progetto proprio di psico-oncologia. È una serata in cui parteciperanno sicuramente Generazione Musica, che la organizza, ma ci sarà il coro delle Belle Note, che è un coro di pazienti oncologiche che hanno scelto di trovare questa dimensione, questa, se vuoi, declinazione proprio artistica, per fare un percorso al di là della malattia, al di là del fatto che magari alcune di loro sono ancora magari in terapia. E sicuramente sono già state ospiti di questo evento altre volte e devo dire che hanno un entusiasmo stratosferico che è contagioso. Ci sarà anche il coro polifonico di Bracciano, e ci sarà anche l'orchestra Crescendo, che sono dei giovani musicisti bravissimi che si esibiranno, diciamo, a fianco di queste altre realtà che ho citato. E ci sarà ovviamente anche Generazione Musica. È una serata in cui ci sarà la possibilità, venendo un po' prima in teatro, ma anche dopo l'evento, di incontrare tutte quelle realtà, quelle associazioni che nel nostro territorio si occupano di salute. Quindi ci sarà la Misericordia, ci sarà l'Arbas, ci sarà la Fondazione Prometheus, di cui il coro che ho citato prima, le Belle Note, ne è l'espressione musicale. Ci saranno altre, chiaramente qualcuna sicuramente la sto dimenticando, sarà un'occasione per incontrare questi volontari e anche per acquisire delle informazioni, perché un aspetto a cui noi teniamo molto è quello che ognuno di noi può trovare una dimensione nel volontariato in ambito sanitario. Sanitario vuol dire semplicemente anche fare assistenza, non bisogna per forza pensare al 118 che va a recuperare feriti, certo, o cose del genere.
Certo.
E quindi poi, insomma, ci teniamo molto, ci saranno dei tavoli in cui incontrare i volontari e prendere anche del materiale diciamo divulgativo e che in qualche modo fa conoscere meglio queste associazioni.
Certo.
E l'evento invece, chiamiamolo scientifico, ma ripeto ancora una volta, è un evento assolutamente divulgativo per la popolazione, non è un evento per i medici, che se vengono sono i benvenuti naturalmente, proprio per dare a tutti un pochino entrare nella dimensione del problema di cui abbiamo parlato. Peraltro aggiungo un paio di cose. Gli screening che si fanno attualmente in Italia, che sono quello della mammella, quello del colorreto e quello della cervice uterina, verranno implementati nei prossimi anni, proprio perché una determinazione della Comunità Europea prevede che si aggiungano altri screening, quello sul carcinoma del polmone, quello sul carcinoma della prostata e anche quello nelle zone in cui diciamo ci sono un numero di casi piuttosto rilevanti, anche quello del tumore dello stomaco. Quelli attivi sono i tre che ho citato all'inizio, ma questo è un progetto che si sta piano piano, si concretizzerà, insomma, nei prossimi anni, quello di aggiungere altri screening. Peraltro in Italia gli screening fanno parte dei famosi LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza, cioè un percorso sanitario a cui non si può rinunciare. E questo prevede proprio una offerta di screening in tutte le regioni, di almeno al 90% dei cittadini. Chiaramente non siamo ancora su questi numeri, piano piano ci si sta avvicinando, come al solito in questi casi c'è un gradiente nord-sud favorevole al nord, però piano piano anche le regioni del sud, sulle quali bisognerà lavorare molto i prossimi anni per metterle in condizioni di fare questa offerta di screening così elevata. È importante proprio non perdere di vista e cercare di avere un'Italia unica che faccia la stessa sanità dal nord al sud. Non ci siamo vicinissimi, però diciamo che le distanze in questi ultimi 10 anni si sono senz'altro piuttosto accorciate.
Bene, io insomma sono meno fiduciosa di te sull'unione garibaldina dell'Italia da questo punto di vista, perché sappiamo bene che ci sono regioni che volano dal punto di vista anche della prevenzione sanitaria, regioni che sono più indietro, ma d'altra parte viviamo anche in un momento complesso per la sanità pubblica, come ovviamente Laura ci può facilmente raccontare, perché la domanda è complessa, mi rendo conto, però credo che Laura sia in grado di rispondermi. Allora, tutto questo panel che abbiamo appena citato, tutto questo ventaglio anche di nuove proposte dal punto di vista della prevenzione, però insistono sempre sulle spalle dei medici, diciamo, che sono legati al Servizio Sanitario Nazionale, perché è molto bello pensare che ci siano tutta una serie di possibilità preventive rispetto al cancro, che adesso non ci sono. Stiamo parlando appunto del polmone, dello stomaco, che adesso non rientrano in quella che è la prevenzione dei cosiddetti LEA, come diceva prima giustamente Alessandro. Però, insomma, più prevenzione significa anche più camici bianchi, più medici che saranno chiamati a fare uno sforzo in questo senso. E, insomma, Laura, non pensi che ci sia la necessità, prima ancora di pensare a nuove vie della prevenzione, di fare nuovi medici, di mettere nuovi medici sul campo?
Ma guarda, questo sicuramente è un po' il neo della situazione attuale, perché è ovvio che dover implementare comunque degli screening implica necessariamente che ci siano anche poi i medici che possono attuare questi screening, e quindi è ovvio che l'aumento, insomma, di medici sia fondamentale, e soprattutto anche dei medici che insistono sul territorio, quindi anche i medici di medicina generale, perché poi tutto parte da lì, nel senso che il medico che ti segue, no? Costantemente e quotidianamente, che anche ti deve in qualche modo, insomma, così spingere a seguire questo percorso, perché sai, ognuno di noi poi è preso da talmente tante cose che succede che anche il fatto di volersi prendere cura della propria salute a volte viene un po' in
Certo.
secondo piano, invece tale, come diceva giustamente Alessandro, che vengano fatti questi piani di screening nei tempi anche giusti, cioè nel momento in cui ci può essere un rischio
Certo,
maggiore per la popolazione.
un rischio
Ci dobbiamo
reale.
ricordare, è certo, che questi screening poi ovviamente vengono fatti su fasce di popolazione, anche di età, che ovviamente è più a rischio, e quindi il medico deve anche così cogliere l'occasione con il proprio paziente in un certo momento, insomma, della sua vita, di spingerlo appunto a sottoporsi appunto a questo tipo di esami, che ripeto sono esami che fortunatamente sul nostro territorio si stanno anche implementando da un punto di vista, ecco, anche di spinta di conoscenza per quanto riguarda il cittadino a come accostarsi. Dico una cosa banale e semplice, ma che è importantissima, cioè l'ASL invita proprio i cittadini con delle lettere personalizzate a aderire a questi screening. Sembra una cosa banale, ma a volte così presi da tante cose ci dimentichiamo che magari l'anno successivo dobbiamo proprio fare questo tipo di esami semplici ma fondamentali per poter cogliere magari qualche così inizio di patologia che, se non presa per tempo, come abbiamo detto, può dare grandi, grandi problemi. Quindi è importantissimo che il nostro sistema sanitario venga comunque rinforzato, no? da nuovi professionisti e anche da, speriamo presto, anche altre possibilità, insomma, di screening su altre patologie molto importanti.
Bene, Alessandro, faccio una domanda a te per, come dire, consentirti di avviarci anche verso la conclusione di questa trasmissione. Tutto quello di cui stiamo parlando ha obiettivamente anche dei costi. È stato quantificato, quant'è diciamo, il costo-beneficio di questa, azione di prevenzione così capillare come si immagina poi lo diventerà, prossimamente, grazie anche proprio a queste iniziative che, come dire, la supporteranno da più punti di vista. Ma insomma, quanto costa il cancro in Italia e quanto invece attraverso la prevenzione si può evitare che costi? Ecco, questa è la domanda.
Allora, sicuramente le cure oncologiche hanno un costo rilevante e lo avranno sempre di più proprio perché la possibilità di avere nuovi farmaci fa lievitare, diciamo, la spesa sanitaria in maniera veramente esponenziale. Ora, naturalmente, il discorso dello screening abbatte, secondo me, notevolmente queste cifre, perché se noi riusciamo a fare una diagnosi precoce o addirittura, come ci davo prima nel colorretto e nella cervice, a evitare che una lesione diventi cancro, è evidente che il rapporto costo-beneficio è sicuramente a favore di ciò che lo screening può raggiungere, cioè quello di non avere nuovi casi o altrimenti di avere dei casi molto iniziali che possono essere curati con cure più semplici e magari non croniche, che quindi durano per molti anni e quindi aumentando i costi per il servizio sanitario in termini, diciamo, di spesa farmaceutica, ma anche di personale che deve seguire questi pazienti ed aiutarli in un percorso comunque di cura che può durare anche molti anni. Quindi credo che da questo punto di vista sicuramente abbiamo dei grandi vantaggi nel cercare di convincere le persone ad aderire allo screening. Poi naturalmente faccio solo un cenno, no? Si parlerà anche chiaramente di stile di vita. Ci sono certe cose che sicuramente andrebbero evitate, come il fumo di tabacco, come il stare in eccesso di peso. Sono tutte situazioni che favoriscono enormemente, diciamo, lo sviluppo, diciamo, di malattie tumorali.
Eh beh,
Il fatto
certo.
di vivere anche una vita sedentaria, il consumo di alcol. Vi cito soltanto alcuni dati. In questi ultimi anni sono state fatte delle rilevazioni che vengono fatte sempre. Il 24% delle persone tra 18 e 69 anni sono fumatori. Il 30% della popolazione italiana fa una vita sedentaria. Il 40% è in sovrappeso. E quasi il 20% consuma alcol che è a rischio per la salute. E quindi è evidente che ci sono anche altri aspetti, oltre gli screening, sui quali bisogna lavorare e quindi fare prevenzione. Credo che la concentrazione massima la dobbiamo avere proprio a 360 gradi sulla prevenzione per vivere più a lungo e meglio.
Perfetto, allora Laura, anche tu vuoi chiudere, diciamo, questa trasmissione con diciamo, un tuo appello o comunque un qualcosa che ritieni importante che si sappia alla vigilia di questi eventi?
Ma credo che sia fondamentale per il cittadino, innanzitutto, avvicinarsi a questo così tipo di, io direi proprio di amore per se stessi, quindi andare dal proprio medico di famiglia e chiedere anche come poter fare questi screening e soprattutto quali, appunto, come stavamo dicendo prima, possono essere quelle cattive abitudini da dover togliere per migliorare appunto la nostra qualità di vita. E direi che sul nostro territorio vorrei invitare insomma i cittadini a così alzare un po' le antenne e a captare tutti quelli che sono i messaggi che ci vengono quotidianamente mandati, sia materialmente appunto dalla nostra ASL, come dicevamo prima, con delle lettere personalizzate, ma anche i messaggi proprio della salute. Che sono importanti appunto per ciascuno di noi.
Ok, perfetto. Cari signori, allora noi, come dire, non possiamo che fare altro che invitarvi ai due eventi che ovviamente troverete poi tutti i riferimenti sul nostro sito www.oltrelago.it. Io do ovviamente appuntamento al mitico Alessandro Lembo al prossimo martedì e alla nostra mitica Laura, che ovviamente sarà sempre nostra graditissima ospite in questa puntata, oltre ovviamente a essere la conduttrice della sua, che sono le pillole di Laura. Bene, cari signori, è stato un piacere, io rinnovo i miei saluti e anche a voi, Alessandro e Laura, un saluto affettuoso e un grandissimo in bocca al lupo per entrambe le manifestazioni. Un saluto a voi.
Grazie, ciao Elena.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie.
Arrivederci.